Buongiorno a tutti da WhyNews.tv. Oggi è martedì 16 marzo 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food, partendo dal nuovo inserto del Sole 24 Ore EI, con le pagine dedicate anche all'agroalimentare. Siamo in ambito innovazione e partiamo con la grande scommessa dei vitigni resistenti nell'articolo di Giorgio Dell'Orefice, Vite e vino, il freno della burocrazia. La sostenibilità e una maggiore tutela dell'ambiente sono legate a doppio filo alla ricerca e all'innovazione e non di rado sono in conflitto con il mantra del rispetto delle tradizioni. È un tema evidente nel settore del vino, dove i richiami alle tradizioni, che però implicano un ricorso più o meno massiccio alla chimica, stanno frenando la ricerca di soluzioni dalle quali dipende il futuro del settore. Circa 15 anni fa fecero la loro comparsa sulla scena i primi vitigni resistenti, varietà in grado di resistere senza chimica alle principali malattie della vite e agli stress idrici. Tra i primi a crederci l'Istituto di Genomica Applicata dell'Università di Udine, che le ha sviluppate con la collaborazione dei vivai cooperativi di Rauscedo in provincia di Pordenone, tra i leader mondiali del vivaismo viticolo. Si tratta di incroci tra varietà autoctone e cultivar resistenti sviluppate attraverso anni di sperimentazioni e migliaia di microvinificazioni, qualcosa di non molto diverso da incroci e sperimentazioni da sempre effettuate dagli agricoltori in campo. Le prime 10 varietà resistenti, 3 Sauvignon, 2 Merlot, 2 Cabernet, più Sorelli, Flertai e Julius, sono state iscritte nel registro nazionale nel 2015 e molte altre sono in arrivo: Pinot Nero, Pinot Bianco, Sangiovese e Glera, il vitigno del Prosecco, che da solo garantirebbe un abbattimento della chimica nei vigneti. Tuttavia si tratta di varietà che oggi in Italia possono essere utilizzate solo per produrre vini da tavola e quindi non DOC e solo dopo una specifica autorizzazione regionale. È come se i vaccini anti-Covid, spiega il direttore dei vivai cooperativi Rauscedo, Eugenio Sartori, prima di essere distribuiti dovessero superare test in ogni singolo paese. Non si tiene conto neanche della continuità territoriale. Ad esempio, tra Grave del Friuli e Grave del Piave c'è un vigneto che ricade in due regioni diverse e quindi sono necessarie differenti autorizzazioni. Negli USA l'autorizzazione è unica, in Francia si discute di autorizzarli anche per le DOC, in Ungheria li hanno approvati in 45 giorni. Sulla stessa pagina, base vegetale e salubrità, ecco i driver del nuovo cibo. L'attenzione alla salute supera la preoccupazione per la sostenibilità, nel lungo periodo in arrivo anche il food derivato dagli insetti, scrive Michaela Cappellini. Anno 2005, cosa ci sarà sulla tavola degli italiani? Nei bicchieri ci saranno bevande a base di soia, avena, riso, mandorle o cocco, nei piatti prodotti al cucchiaio, ricchi di fermenti lattici. Dai gusti più tradizionali come la vaniglia e il mirtillo, ma anche più insoliti come le bacche di goji. Burger, cotolette e polpette saranno sempre più fatte di piselli e di soia, ma anche di grano, lenticchie e fagioli. E potremmo abbinare a questi piatti con maionese senza uova o besciamella senza burro, racconta Salvatore Castiglione, presidente della sezione prodotti alimentari a base vegetale dell'Unione Italiana Food. Il futuro più vicino, insomma, è tutta una scommessa sui prodotti a base vegetale. Oggi quasi tutte le grandi aziende alimentari hanno team dedicati esclusivamente allo studio di prodotti plant-based, dice Castiglione, con investimenti che all'ultimo anno sono praticamente raddoppiati e parliamo di decine, a volte centinaia di milioni di euro. Tutto è iniziato anni fa con il latte di soia per arrivare ai giorni nostri con il successo della carne sintetica. Un business promettente: nel 2019 in Europa le vendite di burger vegetali hanno sfiorato il miliardo di euro, con 208 milioni di pezzi venduti e con una crescita del 38% rispetto a 2 anni prima. Su questa barca sono già saliti parecchi colossi del food, da Nestlé a Unilever, da Findus a Roquette, da McDonald's a Burger King. Ancora sulle pagine dell'Inserto del Sole, l'autogol della UE sulla ricerca biotech, oltre gli OGM, il blocco alla genetica, scrive Alessio Romeo. Lo stop europeo alla ricerca sulle nuove biotecnologie rischia di costare caro all'agricoltura italiana. In un mondo dominato dalla pandemia, che riscopre il valore strategico della sicurezza alimentare, l'unica strada per aumentare la produzione di materie prime agricole è la ricerca. A maggior ragione in un paese deficitario come l'Italia, a cominciare dalle principali commodity agricole, soia, frumento e mais. Le nuove tecniche di ibridazione assistita non hanno niente a che vedere con i vecchi OGM, perché, a differenza degli organismi geneticamente modificati, non sono basate sull'introduzione di un gene esterno, ma sulla modifica di quelli già presenti in una specie. Di fatto accelerano, per semplificare, procedimenti che già avvengono in natura, ma in assenza di una regolamentazione dedicata, nel 2018 una controversa sentenza della Corte di giustizia europea li ha equiparati dal punto di vista normativo ai vecchi organismi biotech e quindi vietati, come previsto dalla direttiva UE sugli OGM del 2001. Ora gli Stati membri, con un messaggio del Consiglio UE alla Commissione, hanno chiesto di rivedere quella normativa, ma i tempi dell'Europa non sono quelli della ricerca globale, così l'Italia, un tempo leader nelle nuove varietà, rischia di pagare un prezzo molto alto in termini di competitività. Restiamo ancora sulle pagine del nuovo insert del Sole 24 Ore, si parla di turismo, millennials e piccoli borghi, così il turismo guarda avanti. Le richieste del mercato virano anche su natura, relax e ambiente, con un'attenzione particolare a enoturismo e dieta mediterranea, scrive il Sole 24 Ore nell'articolo a firma di Enrico Netti. Andiamo quindi sulle pagine del Sole, quello vero, diciamo così, dedicate a imprese e territori. Prime aperture del governo, serve sbloccare il progetto, così l'intervista a Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Avevamo già presentato il nostro progetto, ora lo ripresentiamo all'esecutivo Draghi. Domani incontrerò il ministro della transizione Cingolani e poi andremo anche dai ministri Giorgetti e Patuanelli. Non si può correre il rischio di non spendere i consistenti fondi europei per le inefficienze del sistema paese che, al contrario, ha le potenzialità per diventare un punto di riferimento a livello mondiale nella gestione delle risorse idriche. Mettiamo da parte il Sole 24 Ore e andiamo sull'inserto del Corriere della Sera dedicato alle buone notizie. I campi sostenibili li coltivano software e droni, si chiama agricoltura di precisione, garantisce qualità e risparmi. Al via con il Siena Food Lab, un progetto pilota per 60 aziende. In parallelo parte un'academy per studenti, il futuro sono loro. Tramite le nuove tecnologie si possono abbattere costi, sprechi, tempi di lavoro e consumo di acqua, gli obiettivi del Ministero. Sempre sulle pagine delle buone notizie, la mia India sa di Parma, l'inclusione tra curry e tortelli, mio padre Cirapì obbligò noi figli a dire che mamma era morta, poi però morì lui e per fortuna una famiglia italiana ci prese tutti e tre portandoci sull'Appennino. È la storia di Adi Selvi Lakshmi, che fu adottata da Rita e Piero Cacchioli dopo la sua tragedia familiare a Mumbai. Oggi gestisce la loro trattoria a Berceto, unisco le spezie e la tradizione locale. Sono amata da tutti e a distanza di anni ha ritrovato anche la madre naturale. Sulle pagine di Repubblica, in prima pagina, viene dedicato il giusto spazio a una foto simbolo di questo momento e di questa crisi economica oltre che sanitaria, la primavera della disperazione, così Stefano Massini. Tocca di nuovo a una fotografia raccontare lo stato d'animo diffuso al traguardo di un anno dal primo lockdown e se nell'iconografia emotiva del 2020 si erano imposti gli scatti dei camion dell'esercito a Bergamo, i selfie di un'infermiera col viso tumefatto dalla mascherina, adesso il mood collettivo era chiuso in quella ristoratrice piegata su se stessa. Lei si chiama Camilla Moccia, ha 22 anni e si è fatta ritrarre nel suo bistrò a Ostia con la testa tra le ginocchia. Un momento di disperazione raccontato così all'interno di Repubblica. La ristoratrice ha il coraggio di mostrare la disperazione ad un anno dal lockdown. La foto della titolare di un piccolo bistrò diventa il simbolo dell'atmosfera emotiva che stiamo rivivendo. È una spudorata istantanea sullo scoramento, sgomento, prostrazione. Scegliete voi il sinonimo per evitare di dire la parola disperazione. Pur di non nominarla, arriviamo ad insultare con l'epiteto di disfattista chiunque si azzardi a sostenere che ci stiamo sprofondando in pieno. Ancora sulle pagine di Repubblica, quelle dedicate all'economia. Da Intel a Danone, la riscossa dei fondi attivisti fa cadere i super manager, scrive Ettore Livini. Torna la pressione dei soci istituzionali, anche l'AD dell'azienda francese deve lasciare. Emmanuel Faber era presidente AD di Danone dal 2014. La foto di cui vi abbiamo appena narrato conquista anche il primo piano del Corriere della Sera. Camilla, io senza forze e c'è chi parla, dice la ristoratrice. Il tweet con la foto scattata da Simona Fares alla figlia Camilla Moccia, che ritrae la giovane ristoratrice affranta nella sua cucina, è diventato virale in pochi minuti, ricevendo decine di messaggi di solidarietà. È una delle immagini simbolo di questa nuova fase di restrizioni alle attività commerciali causa pandemia. Dopo l'istantanea dell'infermiera di un reparto Covid accasciata a fine turno, è ancora una volta una donna a mostrarci lo sfinimento fisico e psicologico di una crisi in corso ormai da oltre un anno. Camilla Moccia ha 22 anni ed è la titolare di un piccolo bistro a Ostia sul litorale romano. Sempre sulle pagine del Corriere della Sera, materie prime, l'allarme delle imprese, dalla gomma al ferro, boom dei prezzi, soffrono meccanica e alimentare, speculazioni su noli e container. Così Dario Di Vico, il passaparola tra gli imprenditori italiani in questo complicato marzo 2021, ha un leitmotiv ricorrente: l'aumento delle materie prime. Denunce sono arrivate negli ultimi giorni da Assofond, ma anche dalle Confindustrie territoriali di Vicenza, Lucca, Cuneo, e l'elenco è sicuramente corto per difetto. Persino il legno è salito del 7% da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma fa registrare il più 10%, il grano più 13%, il mais addirittura più 31%, il rame più 26%, il ferro più 38% e il petrolio più 53%. A monte di questi incrementi c'è il surriscaldamento dell'economia cinese e ora anche di quella americana che, sommate, fanno il pieno delle forniture e danno il là all'impennata dei prezzi. In chiusura andiamo su due iniziative editoriali del Corriere della Sera: scoprire a piedi il bello d'Italia, cammini, itinerari e luoghi d'arte, 30 percorsi lungo la penisola, a cominciare dalla Francigena. Da oggi una nuova collana realizzata in collaborazione con la casa editrice Terre di Mezzo va incontro a un turismo in crescita che abbina storia e paesaggio e rivaluta i luoghi minori. Infine, da domani, in allegato con il Corriere della Sera Cook, che poi troverete in edicola per tutto il mese, il menù di conforto delle sorelle Passera, la storia degli anni bui e poi del successo di Lidia Bastianich, l'inchiesta sul mondo delle etichette alimentari. Cibo e sentimento domani in edicola gratis, come detto, con il Corriere, il nuovo numero di Cook. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.